Considera l'armadillo. Buongiorno, buongiorno, benvenute e benvenuti da Cecilia Di Lieto e
da Federica Giordani. Buongiorno a tutte e a tutti.
E quando c'è Federica Giordani, poi c'è anche il GR Animali. Però Federica, fammi dire ai nostri ascoltatori che comunque possono sempre andare sui social di Considera l'Armadillo, Facebook e Instagram, e possono sempre scrivere a armadillo@radiopopolare.it.
Noi adesso, li aspettiamo con le segnalazioni, tutto quello che vogliono dirci, noi siamo qua.
E adesso, prima di presentare il nostro ospite, voilà. Rain, 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 rain,
piove, piove dalle nubi. Oh, bentrovate, bentrovati. Vediamo quindi insieme le notizie migliori della settimana dall'Italia e dal mondo che riguardano gli animali. Torniamo dopo la pausa abbonaggio, quindi era un po' che non ci sentivamo. Allora, torniamo sul tema del DDL caccia, perché le associazioni animaliste di tutta Italia si stanno muovendo in mille modi per fermare la riforma di legge in discussione al Senato, che in sintesi renderebbe più feroce la caccia in Italia. Va ricordato che questa riforma, tra l'altro, è stata già oggetto di critiche da parte della Commissione Europea, che ha contestato gravi violazioni alle direttive uccelli e habitat contenute proprio nel disegno di legge. Ultimamente le associazioni, tra le quali ENPA, LAC, LAV, LIPU, WWF, hanno scritto due lettere, una al Presidente della Repubblica Mattarella e in particolare invece la LIPU ha scritto al Papa Leone XIV per chiedere un pensiero di pace e attenzione proprio rivolto alla natura in occasione degli 800 anni dalla morte di San Francesco d'Assisi. Speriamo che insomma presto arrivi qualcosa da questo punto di vista. Anche il corvo non ragiona più, ma pure il gatto non si regge. Ne abbiamo parlato bene degli impatti della guerra sugli animali e l'ambiente nella puntata del 26 marzo scorso con il professor Di Giancamillo, ma ecco che purtroppo ci sono altri esempi di come la guerra sta impattando sull'ambiente e sugli animali. 4.000 tra pecore e capre sono morte infatti al largo dell'Oman dopo un incendio e l'affondamento di una nave mercantile diretta dalla Somalia agli Emirati Arabi Uniti. L'equipaggio è tutto salvo, ma gli animali purtroppo sono tutti deceduti. Non c'è stato nulla da fare. Si ipotizza che la causa del terribile incidente sia proprio l'attacco aereo dovuto al conflitto tra Iran, USA e Israele. Sempre nello stretto di Hormuz, tra l'altro, di recente una ricerca ha confermato che ci sono gravi danni anche agli squali balena dovuti alla iperpresenza di navi mercantili e militari nell'area. Intanto un lacrimo commossi tutti gli animali. Finiamo con una notizia positiva, anzi un paio. La Camera della Moda di Milano ha creato nuove linee guida per la Milano Fashion Week che si terrà a settembre, in cui spiega che non promuoverà più nessuna iniziativa che abbia a che fare con le pellicce, invitando i marchi a fare altrettanto. Un'iniziativa un po' tiepida, ma insomma comunque lodevole, speriamo che insomma abbia dei buoni impatti. Infine una buona notizia da Monza, perché nel quartiere di San Rocco è stato recuperato e salvato, purtroppo dopo essere stato gettato nella spazzatura come un rifiuto, un piccolo di porcellino d'India, ma il tutto è avvenuto grazie alla segnalazione di un gruppo di bambini che era lì in visita didattica insieme alle guardie ecologiche volontarie. Il piccolino è stato chiamato River e ora insomma è al sicuro. Infine, segnalazioni per il weekend. Questa sera, in occasione dei festeggiamenti per il compleanno del Planetario di Milano, 96 anni, lo citavamo proprio ieri con Cecilia, ci sarà musica dal vivo al Planetario con osservazioni del cielo a partire dalle 21. Le informazioni sono sul sito dell'Officina del Planetario. Infine, domenica, non perdetevi nel Parco del Ticino, in occasione della Giornata Mondiale delle Tartarughe, ci sono proprio delle visite guidate sulla testuggine palustre europea. Anche qui l'evento invece in questo caso è gratuito e le prenotazioni si fanno sul sito ente.parcoticino.it. Aggiunge un po' di sol,
soffre il mal di mare, il gatto va. Ed eccoci. Ed eccoci, il microfono l'avevo abbassato prima perché era caduta la linea col nostro ospite che siamo felicissimi di avere con noi. Oggi è la giornata mondiale della biodiversità e noi abbiamo pensato di celebrarlo in qualche modo da un'angolazione particolarmente interessante. Benvenuto Antonio Romano, ricercatore del CNR e autore e coordinatore di un importante studio sui siti archeologici e la biodiversità. Buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno, bentrovate e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Buongiorno, buongiorno dottore. È bellissima questa ricerca, tra l'altro farina del sacco italiana, mi pare di capire, e voi avete fatto una cosa incredibile perché avete messo insieme due aspetti che non immediatamente sono riconducibili uno all'altro, ossia il fatto che gli splendidi, le splendide aree archeologiche di tutto il mondo, ma anche e soprattutto quelle europee, sono delle vere e proprie capsule del tempo per gli animali, degli spot di biodiversità importantissimi. Quindi che cosa avete scoperto e da dove è nata anche l'idea di indagare su questo aspetto?
Sì, esattamente, questa è una ricerca tutta italiana fatta con i colleghi Elisa Storace, Elisa Dallalonga e Diego Ronchi, tutti quanti del CNR. È nata, come spesso nascono le ricerche, in maniera un po' casuale, nel senso che ero a Castel Porziano con Elisa Dallalonga e guardavamo entrambi delle rovine di Tor Paterno, e nel guardarle io pensavo chissà quanta biodiversità c'è su queste rovine. Elisa pensava la stessa cosa, ci siamo messi a chiacchierare, lei è un'archeologa mentre io sono un naturalista. Da lì poi abbiamo parlato con altri colleghi, abbiamo cominciato prima a fare una review, cioè una raccolta di materiale scientifico prodotto sulla biodiversità nei siti archeologici in Italia, ma ci siamo resi conto che in realtà c'era una grave mancanza di questi studi anche a livello mondiale, nel senso che non c'era nessuna prospettiva generale, e quindi con un lunghissimo lavoro di raccolta bibliografica abbiamo affrontato questo studio, a cui sono emerse delle cose molto interessanti, molto carine. E tra l'altro, visto che consideriamo l'armadillo, faccio una citazione da Zero Calcare, se mi posso permettere.
Prego.
Possiamo dire che l'Italia è cintura nera sia di biodiversità che di archeologia, non solo, ma anche gli studi più antichi vengono proprio dall'Italia. Cioè il primo studio che riguarda la biodiversità in una realtà archeologica è quella del medico e farmacista Panaroli, che addirittura nel 1643 compilò una sorta di catalogo delle piante del Colosseo, e quello può essere considerato il primo studio sulla biodiversità in un sito archeologico.
Bellissimo, infatti leggevo perché il set di studi praticamente voi avete preso in esame dal 1600, studi dal 1640 fino al 2020, quindi insomma veramente tanto materiale, non deve essere neanche stato facilissimo insomma analizzarlo tutto.
No, diciamo che la raccolta bibliografica è stata la parte più impegnativa.
Certo.
Assolutamente, anche perché poi ci sono studi, insomma, anche diciamo, adesso non mi addentro nello specifico, però poi difficili da rintracciare perché erano comunque studi molto datati, appunto, però alla fine ci siamo riusciti e sono emerse delle cose molto molto interessanti. Ecco, noi abbiamo raccolto studi che vanno fino all'anno scorso sostanzialmente.
Senta Antonio Romano, ma naturalmente qui a Considera l'Armadillo abbiamo l'occhio puntato sul mondo animale, ma in realtà i siti archeologici credo che siano anche un tesoro dal punto di vista della flora.
Allora, nei siti archeologici gli studi sulla biodiversità sono prevalentemente orientati sulla flora, sulle piante, assolutamente. Più del 70% degli studi hanno questo obiettivo. Però anche gli animali sono spesso studiati, e tra gli animali quelli che appaiono più studiati nei siti archeologici sono proprio i rettili, e poi magari diciamo perché, seguiti da pipistrelli, da uccelli e da artropodi, sostanzialmente da insetti, ecco.
Sì. Senta, ma ecco, perché allora rettili o anfibi si trovano particolarmente bene nei siti archeologici? E questo non deve spaventare i visitatori, perché
vi allarmate.
State tranquilli, sappiamo che i rettili a volte fanno paura.
Sì, fanno paura, però sono sostanzialmente innocui. Bisogna dire che la maggior parte sono innocui, eccetera. Ma perché i siti archeologici offrono una quantità di piccoli rifugi, con una densità di questi rifugi che sono anche più grandi delle situazioni naturali. La cosa molto, molto interessante che emerge è che non sono solo degli hotspot di biodiversità, ma addirittura durante questi studi sono state trovate delle specie nuove per la scienza proprio in alcuni siti archeologici, e in alcuni siti archeologici sono state riscoperte delle specie che si ritenevano ad esempio estinte. Faccio un esempio su una pianta che può essere una pianta che vive sull'acropoli di Atene, per esempio, che è stata considerata estinta per circa 100 anni e che poi una decina di anni fa è stata riscoperta, si chiama proprio Micromeria acropolitana ed è una piccola piantina con un fiorellino rosa. Oppure sempre in Grecia hanno trovato delle specie di molluschi, delle chioccioline che non erano conosciute per la scienza all'interno di un sito archeologico. Ma poi ci sono riscoperte tipo una specie di cincillà molto particolare che è stato ritrovato prima nelle tombe inca e poi è stato riscoperto come vivente all'interno del santuario di Machu Picchu.
Esatto, è una delle cose più particolari della ricerca, no? Anche questo riferimento a un sito archeologico famosissimo, insomma. Mi viene da collegarmi a questa, appunto, alla questione della quanto un sito archeologico è celebre o no, legando anche a un tema che voi nella ricerca avete trattato, cioè quello dell'overtourism, ossia è vero che queste aree sono spot, e lo avete appunto ben analizzato, di biodiversità, ma è anche vero che i siti archeologici spesso hanno un problema di sovrasfruttamento, quindi troppe persone. Come si mettono insieme questi due aspetti? Come ovviare a questa questione?
Mi viene anche da pensare che probabilmente i notturni sono quelli che se la godono di più, ma questa è una mia stupidaggine, non ci faccia caso.
Sicuramente uno dei fattori che aumenta la frequentazione di questi siti da parte degli animali, il fatto che di notte sono siti generalmente molto poco illuminati, perché c'è anche il disturbo luminoso che noi non dobbiamo dimenticare, certo. E sono poco o per nulla frequentati. Poi in realtà, per quanto riguarda l'overtourism, bisogna considerare che noi poi siamo abituati in Italia, in cui c'è tanta fruizione, però i siti archeologici sono molto vari nella loro fruizione, ce ne sono alcuni che sono totalmente abbandonati o totalmente in aree remote. Per quelli invece che sono molto frequentati, quello che noi vogliamo imporre proprio il nuovo paradigma, cioè nel senso di guardare questi siti archeologici non più solo come una testimonianza di civiltà passate, ma anche come qualcosa di vivente e quindi con una biodiversità attuale. E in questo senso l'idea sarebbe di avviare un processo culturale che possa poi guidare i visitatori non solo nella riscoperta di antichità, ma anche nella scoperta di ciò che ci vive attualmente. Questa è un po' l'idea, ovviamente con consapevolezza e rispetto. E inoltre approcciarsi dal punto di vista della conservazione dei beni archeologici, considerando anche il fattore biodiversità. E quindi, ad esempio, ridurre fortemente l'utilizzo di erbicidi, che per esempio possono creare problemi anche per specie rare, per esempio nell'anfiteatro di Capua, che è quello dove Spartaco si batteva, tanto per capirci,
sì.
C'è una ricchezza notevolissima di orchidee.
Ah, vedi, che meraviglia.
Certo.
Incredibile.
Senta, ma questo tipo, appunto, lei giustamente diceva, non è tutto Pompei che ha un flusso turistico, per fortuna, molto importante. Ci sono l'Italia, il mondo è costellato di siti pochissimo conosciuti e pochissimo frequentati, ma non per questo meno affascinanti o meno interessanti da tutti i punti di vista. Ecco, ma il fatto di avere tanti siti nella vostra ricerca, nella sua ricerca, ha permesso anche di, non so, di scoprire qualcosa in più, di agganciare un qualcosa anche di curioso che non si sarebbe mai aspettato?
Beh, allora, sicuramente noi non ci saremmo aspettati che in siti archeologici, dai siti archeologici, emergessero delle specie nuove per la scienza. Questa è sicuramente stata una scoperta, nel senso che non ci saremmo immaginati che per alcuni siti fossero emerse delle realtà così importanti dal punto di vista scientifico, perché quando si trova un qualcosa di nuovo per la scienza, una specie nuova, è sempre un aumento, un contributo alla diversità. In primis questo. Secondo, è stato interessante notare, per esempio, che c'è una grande carenza di studi sulla biodiversità nei siti archeologici in aree che noi ci saremmo aspettati invece ce ne fossero parecchi, e dico il resto d'Europa. Allora, il bacino del Mediterraneo è quello più ricco di studi, un po' perché è quello più ricco di siti archeologici, un po' perché c'è una grande tradizione di studi della biodiversità, però per esempio anche in Spagna o in Francia ci sono pochi studi. Questo deriva generalmente anche dal fatto se esistono delle tra virgolette scuole, nel senso che ci sono magari dei docenti o dei ricercatori che hanno avviato delle ricerche e che costruiscono attorno a loro un team di persone che poi prosegue questi studi. Certo. Per esempio, nei castelli della Germania o dell'Europa dell'Est va alla grande lo studio dei castelli medievali e dei molluschi, cioè delle chiocciole che ci stanno all'interno. Certo. Quindi, oppure in India vengono studiati moltissimo nei templi indiani i pipistrelli e i licheni.
Quindi, sono delle preferenze, insomma.
Sì, esatto, sono delle grosse differenze. E poi c'è la questione che uno a priori magari non ci pensa, che ci sono delle aree con pochissimi studi, non perché non hanno avuto delle importanti civiltà del passato, e mi riferisco in questo caso specificatamente all'Australia, ma perché queste civiltà non hanno lasciato delle tracce permanenti, perché ad esempio costruivano tutto in legno, come gli aborigeni australiani.
Certo.
Erano ecologici già ai tempi, sapevano quali strumenti usare, quali materiali usare, insomma.
Senta, Antonio Romano, mi veniva in mente, ma ad esempio le sovrintendenze, adesso ogni sito avrà le sue varie caratteristiche, come ha preso questo studio? Perché mi veniva in mente, mi ricordavo una bellissima mostra che girò anche a Milano, per quello la vidi qua a Milano, a proposito ad esempio di Pompei e la natura, il rapporto con la natura, compreso una particolare attenzione alla biodiversità e quindi ai semi trovati piuttosto che tracce dai dipinti, eccetera, eccetera. Ecco, mi chiedevo se lo sviluppo di questa vostra ricerca può tramutarsi anche in una comunicazione proprio accessibile dai visitatori, sempre nel rispetto delle pietre che del vivente, come si dice.
Beh, questo è l'augurio che anche noi ci facciamo, nel senso, gli obiettivi sono duplici. Uno è quello nel sollevare un interesse da parte dei visitatori, dei fruitori, e l'altro chiaramente nel portare a conoscenza di chi gestisce queste aree, quindi le varie sovrintendenze che poi nella loro realtà molto articolata sono anche diverse tra di loro, nel considerare queste cose qua. Per quanto riguarda il sito di Pompei, ad esempio, è un gioiello nel senso non solo archeologico, ma anche di approccio che hanno avuto, perché hanno avuto quest'idea di ricostituire il bosco sacro. Sostanzialmente è un progetto di biodiversità forestale, sostanzialmente, e in questo bosco sacro, attraverso il vivaio di flora pompeiana, stanno cercando di ricostruire quello che dai dipinti emerge come essere la vegetazione esistente all'epoca. Quindi assolutamente un grande e apprezzabile sforzo e iniziativa.
Tra l'altro tu citavi Pompei, ma io citerei anche il Museo Egizio di Torino, che non mi ricordo se l'anno scorso o quello ancora prima fece lo stesso, cioè nel cortile del museo mise proprio una installazione con le piante proprio autoctone e tipiche dell'epoca, tra l'altro recuperate proprio degli scavi archeologici che erano insomma fondamentali per ricostruire anche la biodiversità dell'epoca, e tuttora questo giardino è proprio nel museo, si può visitare.
Quindi. Nella sua bellezza, sì. Peraltro stiamo parlando di due esempi meravigliosi sul suolo italiano e di due direzioni particolarmente illuminate e veramente... io li adoro questi due.
Mi trovi
due.
D'accordo, sono splendidi.
Diciamo che i tempi forse sono culturalmente maturi per avere un approccio del genere, nel senso che questo lavoro che noi abbiamo pubblicato, io devo dire che ha riscosso un interesse e un successo veramente, veramente enorme, il che significa che c'è un'attenzione e questa prospettiva è una prospettiva che interessa sia i divulgatori sia i cosiddetti stakeholder, portatori di interesse, quindi è sicuramente un primo passo in questa direzione, lo è sicuramente, e noi ci auguriamo che poi possa proseguire, che non possa rimanere semplicemente un fatto di conoscenza ma una questione di sviluppo.
Certo, beh, in più ci vuole appunto anche una, ne parlava prima, come dire, una cultura di, insomma, di più aperta possibile rispetto anche a chi va appunto in questi siti archeologici, e quindi insomma fare conoscere questa biodiversità. Tra l'altro io ho una curiosità, ma dove in particolare questi parliamo della, insomma, degli animali nella fattispecie, si trovano questi animali bene nei siti archeologici, negli anfratti, nelle tombe, quali sono i loro punti preferiti?
Sì, allora immaginiamo intanto cos'è un sito archeologico. Il sito archeologico si pone generalmente, poi sto generalizzando ovviamente, come un paesaggio che ha delle strutture verticali in una realtà paesaggistica orizzontale, tipo una campagna.
Sì.
Quindi già questa cosa, la presenza di muri eccetera, aumenta enormemente la biodiversità, perché offre, per così dire, una terza dimensione, quella della verticalità. Questa è la prima cosa. L'altra è che offre una serie di anfratti, nascondigli, piccoli rifugi, eccetera, che sono spesso assenti nelle aree circostanti che magari sono o industrializzate o urbanizzate, pensiamo a tutte le aree archeologiche all'interno di Roma, o a vocazione spiccatamente agricola. Quindi tutto questo, diciamo, insieme di cose fa sì che animali, soprattutto parliamo di animali di piccola taglia, non certo di branchi di ungulati,
sì, certo.
Trovare all'interno dei siti archeologici una diversità di ambienti, poi abbiamo le camere sottostanti, le piccole grotte che offrono rifugio ad animali che per esempio sono ombrofili, a cui piace l'ombra,
certo.
Però ci sono i muri che permettono a per esempio ai rettili di fare il cosiddetto basking, ovvero la termoregolazione alla luce, poi ci sono i piccoli anfratti che permettono agli uccelli nidificanti sulle rupi di utilizzare i siti archeologici come fossero una rupe, quindi offrono veramente tanto, e in più unitamente al fatto che in genere i siti archeologici che sono fruiti, la fruizione avviene attraverso percorsi predeterminati, le persone in genere non possono essere libere,
certo, di andare ovunque, certo, quindi
limita fortemente il disturbo.
Questo c'è.
Infatti, dicevamo prima che la notte sono silenziosi, sono spesso poco illuminati e non c'è tutta una serie di. Non c'è il traffico stradale, non c'è il rumore. Quindi, insomma, offrono veramente delle possibilità in ambienti antropizzati di trovare rifugio, ma la cosa molto interessante è che probabilmente offrono delle situazioni ottimali anche in ambienti naturali, perché offrono più varietà di ambienti.
Ultima domanda, dottor Romano, dal punto di vista, dovesse dare un consiglio, visto che insomma pian piano ci avviciniamo all'estate, ai viaggi, è molto probabile che molti ascoltatori e ascoltatrici magari andranno a visitare dei siti archeologici, ci sono delle, come dire, accortezze dopo anche aver ascoltato questa puntata alle quali fare attenzione, insomma porre attenzione per come dire, essere rispettosi non solo ovviamente del sito archeologico ma anche appunto della fauna che lo ha ripopolato in qualche modo?
Sì, allora mi viene da dire una cosa che non solo ha a che vedere con rispetto, ma anche con la possibilità di osservare.
Sì,
certo.
Molti piano, in silenzio, cercando di guardare con attenzione i particolari, spesso rivela la presenza di animali o di piante molto belle. Io penso che la fretta sia in genere uno dei problemi della nostra società e della nostra epoca. Visitare un sito archeologico significa visitarlo appunto in maniera accorta, in maniera lenta, ma osservando in silenzio si possono avere delle belle belle sorprese, perché questa curiosità a me personalmente, che sono un appassionato io poi di archeologia, perché poi appunto sono un naturalista, mi occupo di biodiversità, è venuta proprio perché frequentando i siti archeologici alla fine continuavo a vedere animali e piante spesso anche difficili da osservare proprio al loro interno.
Consiglio un po' di silenzio, insomma,
silenzio, lentezza e osservazione molto rispettosa.
Anche un binocolino può essere utile, anche un piccolo binocolo.
E come no, mai lasciarlo a casa, viene da dire. Senta, esatto. Senta, Antonio Romano, ricercatore del CNR e autore con altri di questo studio sui siti archeologici e la biodiversità. Noi abbiamo finito il nostro tempo, ma la facciamo giocare al gioco di considera l'armadillo, che è questo. Ma lei avesse potuto scegliere di essere un animale, che animale avrebbe voluto essere?
Ma se dico l'armadillo immagino che sia scontato.
No, guardi, no, perché poi le persone sono timide, gli armadilli li lasciano a casa. No?
Allora mantengo nel mio ambito della ricerca, io mi occupo essenzialmente di anfibi e rettili.
Sì.
Mi piacerebbe essere un ululone che ha un rossetto con la pancia gialla, che fa una vita molto bella, perché se ne sta spesso in acqua, al sole, a riposare.
Ci piace. Perfetto. Moltissimo, viva gli ululoni!
Poi la pupilla in forma di cuore, quindi direi che è molto carino.
Decisamente. Allora, grazie mille Antonio Romano, ricercatore del CNR, per essere stato qui con noi. Davvero grazie per questo studio così stuzzicante, mettiamola in questa maniera, e speriamo che abbia un sacco di conseguenze positive. Grazie davvero, buona giornata.
E presto, buon lavoro, grazie.
Fede, siamo in ritardo, in ritardo come al solito, allora ce ne andiamo in fretta, ricordatevi comunque nel fine settimana siamo sempre sui social, siamo sempre attivi,
certo.
Ci sentiamo lunedì. E un grande saluto da Cecilia Di Lieto,
da Federica Giordani, buon weekend.
Ciao.